Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Bucci. Nuove dure sanzioni contro la Russia le ha approvate poco fa l'Unione Europea all'annuncio, colpita l'esportazione di petrolio di Mosca. Intanto a Kiev Zelensky procede a un rimpasto di governo, obiettivo rilanciare l'immagine di un esecutivo sempre meno popolare. Europei di calcio femminile, stasera alla Svizzera servirà un'impresa contro la Spagna, intanto l'Inghilterra è la seconda semifinalista. In apertura dunque l'approvazione annunciata poco fa dall'alta rappresentante per la politica estera europea Kaya Kallas del 18° pacchetto di sanzioni europee contro la Russia. Si tratta delle misure più dure finora adottate, ha sottolineato Kallas alla svolta dopo il sì della Slovacchia che ieri sera ha ritirato il suo veto come annunciato dal premier Fico. I dettagli non sono ancora del tutto noti, ma le nuove sanzioni comprendono nuove significative misure in ambito energetico, finanziario e commerciale. In particolare si riducono ulteriormente le entrate russe derivanti dalle esportazioni di petrolio verso paesi terzi e si colpisce appunto il sistema finanziario con il divieto di transazioni con altre 22 banche, con 22 banche russe. Queste sanzioni dimostrano che stiamo colpendo al cuore la macchina da guerra del Cremlino. Questo è il commento della Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. E su questo tema naturalmente torneremo nei prossimi appuntamenti informativi. Intanto in Ucraina c'è stato un rimpasto di governo dopo le dimissioni del primo ministro avvenute su richiesta del Presidente Zelensky. Ieri a Kiev è stato votato in Parlamento un nuovo esecutivo. Allora Davide Maria De Luca, nostro collaboratore nella capitale ucraina, con te vogliamo capire che cosa è cambiato.
È cambiato intanto che il governo è dimagrito, passando da 20 a 13 ministri, una riduzione spiegata con le ragioni di razionalizzazione e risparmio dovute al tempo di guerra, e poi ci sono stati numerosi cambi della guardia e anche scambi di posizioni. La più importante ovviamente è stata la promozione della vice premier Yulia Sviridenko a capo del governo, primo ministro. Sviridenko è considerata una fedelissima dell'entourage di Zelensky e in particolare del suo potente e controverso capo di gabinetto Andriy Yermak. Poi il primo ministro uscente Denis Shmyhal, che aveva guidato il governo per 4 anni, è diventato un ministro della difesa, e l'ex ministro della difesa Rustem Umerov, che la stampa ucraina aveva soprannominato il ministro del caos perché era giudicato non molto competente come capo di questo dicastero, invece è uno dei pochi che si è trovato al momento senza poltrona. Per il resto il governo è rimasto appunto sostanzialmente simile a quello precedente e nessuno si aspetta grandi sconvolgimenti dovuti a questi cambi.
Ecco, ma come si spiega questo ribaltamento nel mezzo, insomma, di un conflitto?
Per prima cosa bisogna tenere conto che il governo non era molto popolare e i sondaggi indicavano che una maggioranza degli ucraini accusava ministri e classe politica più in generale di aver usato il conflitto per arricchirsi. E in effetti questo era anche un governo colpito da numerose inchieste per corruzione. Ci sono state numerose dimissioni eccellenti negli ultimi anni e ora c'era il timore che nuovi scandali fossero all'orizzonte. Di fronte a questa situazione e con anche la sua personale popolarità in calo, Zelensky aveva da tempo deciso di mettere in atto un rimpasto per dare l'impressione che l'aria fosse cambiata. Era almeno dalla scorsa primavera che si parlava di questo possibile cambio di governo. Poi i problemi diplomatici che abbiamo visto negli ultimi mesi, le trattative hanno suggerito di mettere questa transizione in pausa, e adesso con l'apparente normalizzazione dei rapporti con Trump, che sono molto migliorati apparentemente, sembra che Zelensky abbia ritenuto che sia arrivato invece il momento di mettere in atto questo rimpasto. Quanto sarà solo un segnale e quanto invece davvero cambierà la politica ucraina, questo lo vedremo soltanto nei prossimi mesi.
Davide Maria De Luca da Kiev, si diceva dei rapporti migliorati tra Trump e l'Ucraina, e questo è stato confermato anche dall'annuncio della fornitura di nuove armi a Kiev. Proprio questo comporterà dei contraccolpi per la Svizzera, perché la fornitura dei sistemi Patriot destinati alla Svizzera appunto è destinata a subire dei ritardi. Ieri è arrivata la comunicazione da parte del Dipartimento della Difesa americano, non si sa quando i sistemi ordinati da Berna a questo punto potranno essere forniti. Johnny Canonica.
Potremmo definire l'ennesima tegola per il Dipartimento federale della difesa. Oltre ai costi maggiorati per i nuovi caccia F-35 e i ritardi nella fornitura dei droni israeliani, ora anche i sistemi di difesa terra-aria Patriot provocano qualche grattacapo al consigliere federale Martin Pfister. Ieri, infatti, il Dipartimento federale della difesa ha fatto sapere di essere stato informato dagli omologhi americani che la consegna dei 5 sistemi terra-aria ordinati nel 2022 subirà dei ritardi. Da Washington hanno fatto sapere che gli Stati Uniti intendono rafforzare nuovamente il proprio sostegno a favore dell'Ucraina, consentendo ai paesi che forniscono sistemi d'arma al paese attaccato dalla Russia di riacquistarli in tempi rapidi, come per esempio la Germania che proprio recentemente ha deciso di consegnare all'Ucraina 2 sistemi Patriot attualmente nei suoi arsenali. Il Dipartimento federale della difesa ha quindi fatto sapere che le forniture destinate alla Svizzera subiranno dei ritardi, che allo stato attuale non è ancora chiaro quanti sistemi saranno interessati e se la decisione riguarda anche la fornitura di missili. Ricordiamo infine che i primi sistemi Patriot destinati alla Svizzera avrebbero dovuto essere consegnati nel 2027 e gli ultimi l'anno seguente.
La Polizia Comunale di Zurigo riduce gli orari d'apertura degli sportelli a partire da agosto, una misura necessaria per poter avere un numero sufficiente di agenti attivi sul campo a seguito del crescente numero di manifestazioni in città. Sentiamo Emanuele Ferrari.
La novità, sabato chiuso. Chi vorrà ad esempio denunciare un furto allo sportello lo potrà fare dal lunedì al venerdì tra le 7 e le 18. Una riduzione dell'offerta delle 4 centrali regionali della Polizia Comunale di Zurigo che segue quella del 2022. Allora, ricordiamo, erano stati tagliati il servizio domenicale e quello notturno. Soprattutto nel fine settimana, spiega il portavoce della Polizia Comunale di Zurigo, Mark Surber, abbiamo bisogno di agenti di pattuglia e non di personale dietro una scrivania. Questa chiusura ci permette di impiegare i poliziotti laddove riteniamo siano più necessari. In questo modo dovremmo riuscire a mantenere il livello di sicurezza sul terreno e avere agenti pronti ad intervenire, questo resta sulle 24 ore, in caso di emergenza. Il problema del personale si pone soprattutto in estate. La situazione, assicura Surber, verrà monitorata attentamente, si terrà conto delle necessità della popolazione e si è pronti a fare un passo indietro nel caso dovesse rendersi necessario. Ed eccezioni sono già previste. Il sabato della Street Parade, ad esempio, gli sportelli della stazione di polizia in centro rimarranno aperti vista la forte affluenza di gente. Ma la riduzione annunciata, chiediamo, permetterà al personale di avere più giorni di riposo? No, per raggiungere quel risultato serve più personale, ma prima di ciò, specifica Mark Surber, sottolineando che una richiesta in questo senso è stata inoltrata, è necessario prima aumentare gli effettivi per coprire il sempre più elevato numero di manifestazioni che si svolgono in città.
Sono sempre più tesi i rapporti tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e quello brasiliano Lula da Silva a causa dei dazi. In un'intervista alla CNN ieri Lula ha attaccato Trump dicendo che non è stato eletto per essere l'imperatore del mondo, ma anche l'ex presidente Bolsonaro si è fatto sentire. Sentiamo da San Paolo Maria Zuppello.
Prima un'intervista alla CNN, poi un discorso alla Nazione costruito nelle immagini e nella musica come uno spot elettorale. Lula ha reagito così ai dazi del 50% che Trump vuole imporre dal 1 agosto al Brasile. Il Brasile è sempre stato aperto al dialogo, ma quello che è arrivato è stato un ricatto inaccettabile in forma di minaccia alle istituzioni brasiliane, ha detto il presidente, che ha anche definito le critiche di Trump al processo di Bolsonaro un grave attentato alla sovranità nazionale.
È un grave attentato alla sovranità nazionale.
Nell'intervista poche ore prima alla CNN, Lula ha detto che se Trump fosse stato brasiliano e avesse partecipato all'assalto al Campidoglio, a Washington, in Brasile avrebbe potuto essere arrestato. Una provocazione in linea con lo scontro per i dazi, che in questi ultimi giorni ha fatto risalire la popolarità di Lula, ora già in testa ai sondaggi, in vista delle presidenziali del 2026. Anche l'ex presidente Jair Bolsonaro è intervenuto in queste ore sul tema. Se Lula del via libera e mi restituisce il passaporto, io posso negoziare con Trump, ha detto. Preoccupa anche l'altra minaccia del presidente degli Stati Uniti, ovvero le sanzioni secondarie nei confronti di quei paesi come il Brasile che acquistano beni, soprattutto petrolio, dalla Russia. Una minaccia rafforzata anche dal segretario generale della NATO, Mark Rutte, che ha invitato il paese latinoamericano insieme a Cina e India a fare pressione su Putin per la pace in Ucraina.
È tutto, grazie per averci seguito. C'è lo sport.